Cari ascoltatori, buongiorno a tutti. Primo episodio di Storia Contemporanea. Parleremo oggi dell'offensiva italiana in Africa settentrionale nel secondo semestre del 1940, la conquista di Sidi El Barrani. Sidi El Barrani, località semidesertica che attualmente si trova in territorio egiziano, nel 1940 faceva parte del Regno d'Egitto. Ricordiamoci che il Regno d'Egitto era una colonia inglese insieme appunto al Sudan anglo-egiziano. Il 10 giugno 1940 l'esercito italiano, il Regio Esercito, guidato dal capo di Stato Maggiore Pietro Badoglio e comandato come comandante supremo da Benito Mussolini, dichiarò guerra alla Francia e al Regno Unito. Qual era la situazione militare italiana al 10 giugno 1940? Beh, la convinzione generale che l'Italia non fosse in grado di affrontare una guerra di lunga durata è attestata chiaramente nei diari del comando supremo. Allo stato attuale la nostra preparazione è del 40%, scrisse Badoglio a Mussolini il 4 aprile del 1940. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale segnò la fine del bluff mussoliniano. L'Italia di Mussolini si considerava una potenza, una grande potenza europea, però da un punto di vista militare questo era un grande, grandissimo bluff. L'Italia era una media potenza e, poi lo vedremo bene, non poteva assolutamente affrontare il conflitto con un ruolo autonomo, alla pari con le grandi potenze, quindi era costretta a giocare, se si può dire, di rimessa, nella speranza che le vicende belliche le offrissero una qualche possibilità di affermazione o di salvezza. Il 10 giugno 1940 le truppe italiane cominciarono ad attaccare appunto la Francia, che era già messa in ginocchio dall'esercito tedesco, e dopo l'armistizio tra Francia e Italia, e quello ben più importante, tra Francia e Germania nazista, l'Italia si trovò appunto in una situazione, possiamo dire, migliorativa rispetto all'inizio del conflitto. Perché? Perché un grande nemico era stato sconfitto, certamente non dagli italiani ma dai tedeschi, la Francia. La Germania e l'Italia, cioè le potenze dell'asse, poi si aggiungeranno anche altre piccole e medie potenze europee, si trovarono di fronte da fine giugno del 1940 solo la potenza britannica. Il Regno Unito naturalmente aveva un esercito, non dico formidabile, l'esercito era, per dirla tutta, abbastanza discreto, però aveva una marina degna di nota, anzi la marina più grande, più importante, più forte al mondo. Gli inglesi controllavano, non come oggi, non solamente il Regno Unito, ma controllavano Suez e Gibilterra, controllavano metà Africa, dal dominio anglo-egiziano alla Palestina, la Somalia britannica, l'Africa centro-meridionale, oltre anche ai domini asiatici, come l'India, per esempio, o la Malesia. Ecco, la Germania si impegnò da subito, da giugno 1940, a varie offensive contro il territorio metropolitano inglese. Attenzione, offensive non terrestri, bensì aeree, la cosiddetta battaglia d'Inghilterra. E l'Italia? L'Italia si trovò ad affrontare il nemico britannico nello scacchiere africano. Dove? Nel Sudan anglo-egiziano, nel Kenya inglese e in generale nell'Africa orientale. Ricordiamoci che l'Italia all'epoca possedeva varie colonie. Quali colonie? La Libia italiana e la AOI, l'Africa orientale italiana, cioè l'Eritrea, l'Etiopia conquistata nel 1936 e la Somalia italiana. Bene, possiamo dire subito che nell'agosto del 1940 l'Italia strappò una colonia inglese, strappò la colonia inglese del Somaliland, con capoluogo Berbera, agli inglesi. Il sogno di Mussolini però era ottenere una grande vittoria africana. Certo, Mussolini non si accontentò di questo territorio desertico della Somalia britannica. Voleva conquistare l'Egitto. Perché? Per varie ragioni. Conquistare l'Egitto significava, prima di tutto, eliminare il dominio inglese nel canale di Suez. Ricordiamoci che il canale di Suez era importantissimo per il commercio mondiale. Dal canale di Suez le navi mercantili e anche le navi da guerra potevano transitare dal Mar Mediterraneo al Mar Rosso. E dunque occupare il canale di Suez significava bloccare completamente i rifornimenti inglesi dal Mar Rosso e dunque dai territori, dalle colonie inglesi asiatiche al Mediterraneo. E dunque voleva dire isolare, per esempio, l'isola di Malta. L'isola di Malta faceva parte dell'Inghilterra, era una colonia inglese, e bloccare anche i rifornimenti di Suez. Ecco, oltretutto, l'Egitto era un territorio anche ricco. Ricco economicamente, ma in Egitto abitavano anche migliaia di italiani e l'Egitto aveva una posizione strategica invidiabile nel Medio Oriente. Inoltre, possiamo dire che Benito Mussolini, primo ministro italiano, il Duce, pensava che la guerra sarebbe finita molto presto con la vittoria della Germania di Hitler, nostra alleata, e voleva portare al tavolo della pace un grosso pegno, l'Egitto. Le nostre divisioni corazzate erano molto deboli, erano composte dai carri armati L3, per tre si intendono le tonnellate, dunque dei carri armati veramente deboli se li confrontiamo con i Matilda inglesi di più di 20 tonnellate. Inoltre l'esercito italiano non era un esercito meccanizzato, le truppe andavano a piedi, si muovevano a piedi. E pensate, muoversi a piedi nel deserto a 40 gradi non era certamente agevole. Nel primo semestre del 1940 cominciarono ad affluire in Libia dei rifornimenti. Alla data del 10 giugno del 1940 l'esercito italiano era composto da 1.379.000 soldati tra ufficiali, sottufficiali e truppa. Il numero preciso delle truppe operanti in Libia al 10 giugno del 1940 era poco meno di 215.000 soldati, escluse le forze di polizia, la Guardia di Finanza e i carabinieri. Però il problema del nostro esercito in Libia, e non solo in Libia, il nostro esercito era un esercito forte di numero rispetto agli inglesi, però era un esercito ancorato alle dottrine e all'equipaggiamento della Prima Guerra Mondiale. Era un esercito non meccanizzato e non corazzato. E nel 1940 questi 200, circa 200.000 soldati italiani erano divisi in due armate. La quinta armata, si trovava in Tripolitania e la decima armata in Cirenaica. Perché? La quinta armata doveva comunque difendere la Libia dalla Tunisia francese e invece la decima armata doveva difendere la Cirenaica dall'Egitto inglese. Sicuramente l'armata meglio equipaggiata era quella dislocata in Tripolitania, poiché si pensava che le truppe francesi in Tunisia e anche in Algeria potessero invadere la Libia con un'azione fulminea oltrepassando il confine tunisino-libico. Lo scacchiere della Libia orientale veniva trascurato dagli alti comandi, almeno però fino all'armistizio della Francia, poiché il terreno desertico si prestava bene alla difesa del territorio da Bardia a Tobruk, con le poche forze disponibili in loco. All'entrata in guerra dell'Italia, governatore generale della Libia era Sua Eccellenza Italo Balbo. A seguito di un incidente nel luglio del 1940, in Libia arrivò il sottosegretario generale dell'esercito Rodolfo Graziani, che comandò da quel momento in poi le truppe italiane nello scacchiere appunto dell'Africa settentrionale. Bisogna anche considerare adesso, in maniera anche abbastanza dettagliata, le forze inglesi che si trovavano nell'Africa settentrionale in Egitto. Beh, fin dal 1939 era in concreta fase di attuazione una pianificazione che, come dati di base, prevedeva 6 divisioni in Egitto e 3 divisioni in Palestina. Dunque, nello scacchiere egiziano e palestinese, gli inglesi potevano disporre di 9 divisioni. All'inizio di giugno le forze britanniche in Egitto erano praticamente pronte. Il SIM, cioè il Sistema di Informazione Militare Italiano, era a conoscenza della vera entità di queste forze inglesi. In tutto, le forze presenti in Egitto ai primi di giugno del 1940 erano valutate in circa 100.000 uomini. 40.000 britannici, 15.000 indiani, 7.000 neozelandesi, 1.500 rhodesiani e 40.000 egiziani. Queste truppe, eccetto le truppe egiziane, erano dotate di un ottimo addestramento, larga idoneità di automezzi a manovrare fuori strada a notevole velocità, e perfetta organizzazione dei collegamenti terrestri e con gli aerei, oltre che la disponibilità di autoblindo e carri armati pesanti, particolarmente atti alla guerra del deserto. Le punte di diamante dell'esercito inglese erano formate dalla settima divisione corazzata e la quarta divisione indiana. Naturalmente, anche l'esercito inglese aveva dei problemi nel deserto egiziano. L'esercito era alle prese soprattutto con la carenza di acqua e le complessità della motorizzazione. La marina temeva per la sicurezza dei bacini di carenaggio galleggianti, dai quali dipendevano le possibilità operative della flotta. In sostanza, il problema principale era uno solo, anche per gli inglesi: il problema logistico. Però l'atteggiamento psicologico era differente da quello dei capi italiani. Generale importante e principale inglese che si trovava in Egitto era il generale Wavell. Wavell reputava che il vantaggio numerico italiano fosse sensibilmente ridimensionato da un morale scarsamente aggressivo e da alcune notevoli limitazioni nel campo dei materiali. Durante l'estate del 1940, la quinta armata italiana, che era stanziata, come abbiamo detto poc'anzi, in Tripolitania, venne spostata in Cirenaica. Dunque, al confine tra la Libia e l'Egitto, verso fine luglio, si trovarono entrambe le armate italiane. Tutti i 200.000 uomini italiani erano stanziati in Cirenaica, al comando del generale italiano Rodolfo Graziani. Queste forze, sulla carta, potevano giocare un ruolo importante nella conquista dell'Egitto. bisogna dire una cosa, l'invasione dell'Inghilterra nell'estate del 1940 sembrava cosa risolvibile in poche settimane per le forze del Terzo Reich. Mussolini, dopo la pessima figura fatta durante la campagna contro la Francia, cercò, se si può dire, facili allori in Egitto, unico fronte terrestre rimasto all'Inghilterra. Diciamo che le ragioni politiche prevalevano sulle altre. Graziani, ricordiamo che era il comandante italiano delle truppe operanti in Libia, si dimostrò subito contrario a un'offensiva italiana contro l'Egitto inglese. Perché? Innanzitutto Graziani si rendeva benissimo conto che una cosa era combattere contro gli Abissini in Etiopia, o contro dei ribelli come i Senussi. Un'altra cosa, un altro paio di maniche, era combattere contro delle forze motorizzate europee inglesi. Graziani pensava anche che attaccare l'Egitto durante l'estate non sarebbe stata un'idea molto sensata. D'estate il deserto libico-egiziano era un vero e proprio forno. E dunque il periodo più sbagliato era proprio attaccare l'Egitto, in questo periodo dell'anno. Ma soprattutto Graziani era molto preoccupato perché le forze italiane erano sì numerose, ma non erano né motorizzate né corazzate. E dunque Graziani cercò l'aiuto, se si può dire, del capo di stato maggiore dell'esercito italiano, il maresciallo Pietro Badoglio, per cercare di convincere il duce Benito Mussolini a non attuare questa offensiva contro l'Egitto inglese. Badoglio cosa rispose? Badoglio era influenzato dalle scelte politiche del duce. E dunque le alte sfere politiche e militari di Roma premevano per un'offensiva contro l'Egitto inglese. Serviva assolutamente agli italiani, prima che finisse la guerra, un pegno, un grosso pegno da portare al tavolo della pace. Il duce voleva l'Egitto.